File 33, pagina 123. Giuseppe Trevisan, un sergente di fanteria, classe 1918, prigioniero in Germania. Fui tra i primi ad arrivare in Germania, divenendo così uno dei 650.000 soldati italiani internati. Il 12 settembre, dopo due giorni interminabili, chiuso nei vagoni bestiame, arrivai al campo base 17 di Kaisersteinbrück, nell'Austria orientale. Era un grandissimo campo di concentramento delimitato da cavalli di Frisia e custodito da molte torrette per le guardie armate. Entrai con 600 italiani nella baracca 27. Fui fotografato in tre pose e fui immatricolato. Ero diventato il numero 140298. Dopo 40 giorni mi mandarono a lavorare con altri 200 italiani. In pratica ero un operaio coatto nella Metal Barfabri Arthur Krupp AG di Berndorf Niedernau e avevo il dormitorio nel Arbatlager di Grillenberg, alla periferia opposta alla fabbrica. Il nostro lager era di sole 8 baracche, cintato da filo spinato e custodito da un drappello di soldati tedeschi armati. Di notte venivamo chiusi dentro e per andare al lavoro ci scortavano sempre in due, uno davanti e l'altro dietro la fila. Nell'ultima settimana di marzo del 1945 i tedeschi chiusero le fabbriche e iniziarono ad adibire i lavoratori a operazioni di carico di materiale che doveva essere trasferito verso ovest. Eravamo tutti eccitati e speranzosi che la guerra finisse presto. Quella settimana sulla strada davanti al lager erano passati stranieri con zaini e fagotti provenienti dai lager che erano stati abbandonati sotto l'incalzare dell'armata russa. Venerdì 30 marzo si sentirono dei sordi brontolii di artiglierie. Sabato 31 marzo cominciammo a vedere anche dei bagliori lontani. La domenica di Pasqua del 1945 mi recai a messa nel Duomo di Berndorf con alcuni miei compagni, tra cui l'inseparabile sergente Giuseppe Bodicer, che condivise con me il terribile periodo vissuto in Germania. La chiesa era semivuota e silenziosa, ma all'uscita sentimmo un frastuono cadenzato che noi, speranzosi, scambiammo per il rumore di cingolati leggeri, magari russi. In realtà si trattava di un gruppo folto di militari tedeschi anziani che marciavano impettiti col fucile in spalla. Era la Volkssturm, la truppa che secondo i nazisti avrebbe dovuto iniziare la guerriglia, l'estrema difesa della Germania. Il lunedì seguente ricevemmo l'ordine di evacuare e di salire in treno. Noi però, sapendo che i treni venivano bombardati, fuggimmo nei boschi, sparpagliandoci. Negli zaini avevamo buone scorte di cibo, trafugate durante gli ultimi lavori di carico negli stabilimenti, di cui uno era di scatole di carne. I nazisti, incattiviti per le sorti a loro infauste del conflitto, usavano violenza contro chiunque si opponesse alle loro richieste di collaborazione. Perciò ci spostammo continuamente. Solo Radio Scarpa ci dava notizie su dove si trovavano le SS e sullo svolgimento del conflitto. Nei boschi ho incontrato persone di tutte le età e nazionalità, nonché delle più disparate posizioni sociali. Era un miscuglio eterogeneo, tenuto unito dalla paura, dalla tensione, dalla indecisione sulle scelte. Là ho vissuto momenti in cui la follia che porta alla guerra si esternava con violenza. Spostandoci verso ovest, incontrammo sempre meno italiani. Non avevamo più il conforto del passaparola e stavamo anche terminando le cibarie. Una sera, raggiunto un valloncello al riparo di alcuni alberi, incontrammo un gruppo di stranieri che divise con noi una cena improvvisata con pane e lardo. Per me fu una notte tristemente memorabile perché il mio stomaco non resse e provai grandi dolori. All'indomani andai alla ricerca di notizie e appresi che il presidente Roosevelt era morto e che Berndorf era stata occupata dall'armata russa. Fu così che partimmo in quattro compagni per ritornare nei luoghi dove avevamo lavorato e che ben conoscevamo. Con timore ci avvicinammo alle zone abitate. In una radura, però, scorgemmo uno zaino e delle lettere sparpagliate attorno che capimmo appartenere ad un nostro compagno. Lo credemmo morto e ne fummo sconvolti. Entrammo in paese e quello che si presentò ai nostri occhi fu uno spettacolo terribile. C'erano morti e rovine. Tra i cadaveri stesi a terra mi capitò di rivedere qualche volto noto. Le case che ancora si reggevano in piedi avevano le porte divelte, i vetri infranti. Sui bordi delle vie c'erano mucchi di masserizie, materiale bellico fuori uso, bossoli, copertoni di biciclette, armi di ogni tipo, indumenti. Sentivamo una gran fame e quando riuscimmo a vincere il riserbo, penetrammo nelle case e cominciammo a cercare qualcosa da mettere sotto i denti. In un'abitazione abbandonata recuperammo diverse vettovaglie, ma la nostra gioia fu interrotta dalla visita di un soldato russo che ci puntava contro il fucile dalla soglia. Ci salvò lo sloveno russo parlato da Vodicher, ma dovemmo lasciare tutto quel ben di Dio. In quei giorni ritrovammo l'amico che pensavamo fosse stato ucciso nei boschi, ma che in realtà era riuscito a scappare ad alcuni tedeschi sbandati. Partimmo verso sud e trascorremmo la notte in un lager abbandonato. Il mattino seguente decidemmo di rivisitare Berndorf per completare i rifornimenti di vestiti e cibi e anche per portare con noi qualche souvenir. Nei giorni successivi compimmo a turno dei viaggi a Berndorf per avere sempre nuovi indumenti e nuovi alimenti. Una mattina, forse il 24 o 25 aprile 1945, mentre tutto solo mi dirigevo verso il paese, fui fermato da un soldato russo, col quale giorni prima io e Vodicher avevamo parlato. Un interprete polacco, subito chiamato, mi spiegò in tedesco che dovevo essere interrogato dalla polizia dell'esercito russo su come noi italiani eravamo stati trattati dai tedeschi. Mi interrogò un tenente, assistito dall'interprete. Mi fece perquisire e quello che mi trovarono nelle tasche fu attentamente controllato dall'ufficiale. Questi poi si dilungò sulla mia vita scolastica, militare e di prigionia. Ad un tratto mi rinfacciò di essere un collaboratore dei nazisti. Aveva costruito un castello d'accusa su casi fortuiti della mia vita, completati da sue deduzioni, suffragate, secondo lui, da quanto avevo in tasca. Fu per me un fulmine a ciel sereno. Mi allarmai tremendamente. Dopo forse 4 ore di botta e risposta che lui continuamente verbalizzava, fu sostituito da un sottotenente. Questi mi rifece le stesse accuse con tono sprezzante e intimidatorio. Io ribattei, come prima, punto per punto, anche se ero in grande affanno. Pure il sottotenente scrisse il suo verbale e dopo circa 2 ore se ne andò. Rimasi sotto la custodia dei soldati. Non sentivo né fame né sete. Dopo forse 1 ora subii un terzo interrogatorio da tutte e 2 gli ufficiali. Usarono blandizie, minacce e stratagemmi per trarmi in inganno. Mi difesi con lucidità e tenacia. Visti inutili i loro sforzi, il tenente mi portò nel lager dove c'era l'amico Vodicher che mi attendeva. Là fece un'accurata ispezione. Ritornammo alla base che era buio con il mio compagno. Io fui chiuso in un bugigattolo. Lui fu condotto all'interrogatorio. Passai una notte di tormento. Al mattino, senza alcuna spiegazione, ci rilasciarono. Tornammo felici al lager che avevamo scelto per dormire. Trovammo i nostri zaini vuoti. Addio scorte e souvenir. Fatti altri rifornimenti, partimmo verso sud. Strada facendo, Radio Scarpa ci informò che i russi avevano preparato un accampamento per gli stranieri a Wiener Neustadt. Ritornammo a vivere. Rimasi coi russi oltre 4 mesi e ritornai a casa l'11 settembre 1945. Purtroppo a casa non arrivò mai mio fratello più giovane Canzio, anch'egli deportato in Germania. Dal racconto aprile 1945, conservato presso l'archivio storico di Monselice. Pagina 125.